الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة غبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال،
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا يا سلام أو يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا نرجعها،
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو.
Buongiorno Palestina, 123esima trasmissione su Radio Wombat. Questa è un'edizione straordinaria, un appello che vogliamo mandare in onda a seguito dei fatti di Gaza dei giorni scorsi e di ciò che sta ancora avvenendo in tutta la Palestina. I combattenti palestinesi di Gaza non sono terroristi. Nella loro esistenza non hanno visto che distruzione e morte, e nel loro futuro c'è solo disoccupazione, fame, disperazione, la prospettiva di morire sotto qualche bombardamento o rimanere menomati dai colpi di un cecchino israeliano. Non si sceglie di morire, ma si sa che è difficile sfuggire alla repressione e alla vendetta israeliana. A casa nostra, sulla facciata di Palazzo Chigi, vediamo la proiezione della bandiera israeliana e ci chiediamo se le nostre istituzioni, il governo, l'Italia, gli italiani vogliono che il popolo palestinese continui a subire furto di terra, di acqua e di risorse, la distruzione di oliveti e l'incendio di raccolti, subire l'occupazione militare, le uccisioni, lo strangolamento economico, la distruzione di case e scuole, il carcere anche per i minori, le violenze e l'apartheid. L'Occidente è connivente con il governo israeliano, è ipocrita quando spesso tace di fronte a questi orrori, o se talvolta rimprovera Israele, alle parole non seguono i fatti. Chiediamo alla comunità internazionale, alla stampa, a tutte le istituzioni di non assecondare gli istinti genocidi dello Stato israeliano, ma di adoperarsi in favore di una tregua. Chiediamo di favorire l'apertura di un autentico negoziato per una pace duratura, basata sul riconoscimento di uguali diritti per tutti gli abitanti di quella terra. Alla popolazione israeliana, che sperimenta ora sulla propria pelle solo una parte delle sofferenze a cui la popolazione palestinese è sottoposta da decenni, chiediamo di prendere le distanze dalle milizie terroriste dello Stato ebraico e di unirsi alla lotta per un Israele Palestina liberi dal fanatismo, dal razzismo e dalla violenza. Senza questa volontà, la violenza da una parte e dall'altra non si placherà. Facciamo seguito a questo appello con gli interventi di Luisa Morgantini e l'intervista di Alessandro Di Battista a Monio Vadia.
Ha condotto la nostra politica verso la Palestina e Israele. siamo responsabili noi come comunità internazionale di questa esplosione e continue distruzioni di due comunità. Perché siamo stati così impotenti, così omertosi, così complici con la politica illegale che Israele conduce da anni e anni, tenendo un popolo sotto occupazione militare, distruggendo case, demolendole, rubando terra, acqua e risorse ai palestinesi. Basta, basta, basta con questo dolore, queste morti.
In realtà io non sono dalla parte dei palestinesi, sono dalla parte del diritto internazionale che viene costantemente violato da più di 50 o 60 anni da parte di Israele. Per me ogni vittima ha il volto di Abele, per cui ho pena e dolore per tutti quelli che sono muoiono in questo conflitto, ma le responsabilità dobbiamo vederle con molta nettezza. I palestinesi sono sotto occupazione dal 1967. Qua, e non voglio contare i morti, gli arrestati, i feriti, le terre demolite, le case rubate, la terra rubata, ma voglio parlare del diritto. Hamas è una forza che ha tentato nel 2006 di essere democratica e l'abbiamo sconfitta. Per cui quello che fa Hamas non mi interessa, è una cosa tragica, non, qualsiasi partito religioso che si fa partito per me è una iattura per ogni popolazione. Ma per favore, credo che la narrativa debba essere diversa. Israele è una democrazia? Non si sa più, perché da mesi e mesi migliaia e migliaia di israeliani combattono contro un governo e delle riforme che loro stessi chiamano dittatoriali. Certo, dimostra che la gente si ribella a questo, ma non c'è democrazia quando c'è occupazione militare di un altro popolo. Si vuole la pace e sarebbe tanto giusta e vera. E allora gli europei, le Nazioni Unite, tutti quanti dovrebbero assumersi le proprie responsabilità. Basta impunità ad Israele e basta ovviamente impunità anche a chi commette violenze contro la popolazione civile. Quindi parliamo dei fatti, c'è un'occupazione militare, perché ce la dimentichiamo? Perché facciamo sempre finta che non esista? Anche i media, anche i nostri governi sono responsabili di quello che succede. Dobbiamo ristabilire il diritto internazionale. Il diritto dice chiaramente che c'è un popolo occupato e uno Stato che occupa un altro Stato. Era possibile la pace? Da chi è stata distrutta?
عيناكي زمان آخر ترويا عيناكي فضاء ثان ترقبا عيناكي بعد المكان ترسما عيناكي أقمار تزرع الأرض سما الأسماء في دمي عصر أورشليم قبلة أورشليم أصبحت كوكبا تائها في كون بعيد في عصر غريب صمت بأي سؤال جئت يا صمت إلي وأنا هائم بحر صمت بأي ظنون عدت يا
Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale YouTube, sulla pagina Facebook. Ho chiesto ieri di fare una diretta a Monio Vadia, che oltre ad essere un mio amico caro, è una persona che stimo enormemente, persona coraggiosa, anticonformista, pacifista, e che da anni, un grande artista teatrale, ma da anni combatte qualsiasi forma di discriminazione, a cominciare appunto dalla discriminazione e la violenza che subisce il popolo palestinese, penso, da 70 anni. E dato che quando è accaduto tutto quello che è accaduto 2 giorni fa, e ora ne parleremo, io sapevo che ci sarebbe stata una narrazione univoca in un'Europa sempre più inutile, poi chiederò a Moni qual è il conflitto, non dico che è riuscito a risolvere negli ultimi 30 anni, ma che ha provato a risolvere diplomaticamente l'Europa nel mondo negli ultimi 30 anni, che un conflitto sul quale si è concentrata con chiavi politiche e diplomatiche. Vi dicevo, dato che sapevo che la narrazione sarebbe stata a senso unico, dimenticando, come è sempre accaduto, il popolo più dimenticato della terra, che è il popolo palestinese, gli ho chiesto appunto di fare questa diretta e lo ringrazio per questo. E le immagini sono raccapriccianti, io ho visto immagini raccapriccianti di massacri di giovani israeliani nel rave, robe veramente raccapriccianti. È inutile dire bisogna condannare, certo che si condanna. Sono 2 anni che vedo immagini raccapriccianti di stragi di civili palestinesi nei territori occupati, che si chiamano così, e ovviamente anche a Gaza, ogni volta che hanno buttato bombe a Gaza, il che non giustifica niente, perché l'odio porta soltanto odio. Ma chi oggi giustamente condanna questi eccidi, che tra l'altro in questi momenti avvengono anche eccidi di civili e palestinesi nella striscia di Gaza. La striscia di Gaza è la città di Gaza è una delle città con la maggiore densità di popolazione al mondo. La striscia di Gaza, mi pare sia tutta la striscia, 360 km quadrati. Il comune di Roma è 3,5 volte più grande, più esteso. Ogni bomba che cade a Gaza, anche con un obiettivo mirato per colpire un alto ufficiale di Hamas, uccide civili, è normale. Vi dicevo, è evidente che la condanna debba essere totale, ma dove stanno le persone che oggi chiedono la condanna, che giustamente deve essere fatta, del massacro dei ragazzi del rave? Dove stavano negli ultimi 2 anni soprattutto, o negli ultimi 70 anni? Dove stavano? Dove stavano quando Save the Children pubblicava il rapporto Intrappolati su Gaza? Dove stavano quando Amnesty International pubblicava il rapporto sui crimini contro l'umanità commessi da Israele a danno della popolazione palestinese? Amnesty International va bene soltanto quando si occupa dei diritti violati, ed è vero, in Russia, o delle carceri iraniane o di Regeni, tutte cose sacrosante, e va ignorata quando si occupa delle violenze e dei crimini contro l'umanità. Questo scrive il rapporto di Amnesty International del 2022 contro la popolazione palestinese, in quel caso va ignorata. Per questo ho chiesto a Moni di intervenire, perché io, Moni, e ti lascio la parola, ho pensato, di fronte a queste immagini barbare, quello che disse Tiziano Terzani dopo l'11 settembre, si dice questo è l'11 settembre per Israele, quando pensò è il momento di un ripensamento, non di un momento di più guerra, ma di un grande ripensamento globale, di mettere in discussione tutta una serie di politiche fatte negli ultimi 40 anni. Aveva ragione lui. Quando è stata fatta la guerra in Afghanistan dopo le Torri Gemelle, ce l'hanno presentata come uno scontro di civiltà, come quello, esattamente la narrazione che ci viene presentata oggi, scontro di civiltà, il bene contro il male assoluto, non soltanto Hamas, ma di fatto i palestinesi vengono considerati da molti commentatori terroristi, tutti terroristi, dall'altra parte l'unica democrazia del Medio Oriente. Il bene contro il male, questa è la narrazione che non può portare alla pace, perché se da una parte c'è il male assoluto, perché mettersi d'accordo con il male assoluto? È la stessa narrazione che viene fatta dopo le Torri Gemelle rispetto alla guerra in Afghanistan, e con i talebani dopo 20 anni gli americani hanno stretto accordi. Pensate poi come sta il paese oggi. Quando Tiziano Terzani parlò di un grande ripensamento e non di nuove guerre, aveva ragione. Com'è il mondo oggi, dopo la stagione della lotta al terrore? Come sta l'Iraq oggi? I leader iracheni, i politici iracheni si sono schierati a favore di Hamas in questi giorni, dicendo... è ampiamente giustificato, molti leader politici iracheni. L'Iran, conosciamo la posizione, l'Afghanistan tuttora un paese in mano ai talebani più armati. La Libia, hanno dovuto buttare giù Gheddafi in quel modo. Come sta la Libia? Come sta il mondo dopo 20 anni di strategia portata avanti dopo l'11 settembre nella logica della lotta del bene, l'Occidente contro il male, Occidente e Israele e contro il male, il mondo musulmano, tutti quelli che si ribellano in un certo senso. Come sta oggi il mondo? E allora è proprio oggi che dobbiamo innanzitutto dedicarci alle problematiche in primis del popolo oppresso, che è il popolo palestinese, e capire che è necessario un grande ripensamento. Un'Europa capace di dedicarsi a un'opzione diplomatica. Un'Europa capace di buttare acqua sul fuoco dei conflitti, non benzina, dato che gli Stati Uniti d'America sappiamo come ragionano, già pensano di inviare armi, portaerei, di armare Israele, come se Israele avesse bisogno di armi, un paese che ha la bomba atomica, uno degli eserciti più sofisticati al mondo. La domanda che ti faccio, Moni, tutto quello che sta accadendo, tu te lo aspettavi o no?
Mi è un po' difficile rispondere, nel senso che non me lo aspettavo così, ex abrupto, però non poteva che finire in questo modo, perché non si può sottoporre, non si possono sottoporre esseri umani a decenni di continue vessazioni, di distruzioni, di segregazione, di uno stillicidio, di sadismo, perché dobbiamo capire una cosa, quando noi, vedendo queste immagini così feroci di giovani e non giovani uccisi per terra, portati via con la brutalità per essere usati come ostaggi, è ovvio che siamo terribilmente colpiti, perché ogni abuso contro l'essere umano è un'offesa a ciascun essere umano che sente, che abbia sentimenti. E quindi quello che abbiamo visto è davvero terribile. Poi io penso anche all'angoscia dei parenti di coloro che sono stati presi come ostaggi, oltre al fatto degli orrori della morte, adesso c'è tutta l'angoscia, che è un'angoscia terribile, e chissà come sarà gestita questa cosa. Però il problema è capire perché tutto questo è successo. E tutto questo è successo come conseguenza di una politica scellerata dei governi israeliani, in particolare di quest'ultimo, che non hanno mai voluto vedere i palestinesi come degli esseri umani. Questa cosa di usare il termine terrorista, perché qualsiasi persona appartenga a un popolo, a una gente, è razzismo schifoso. Allora, cosa non abbiamo visto perpetrato dall'esercito israeliano contro i palestinesi? Distruzione di case, arresti amministrativi, anche di bambini, checkpoint che rendono la vita impossibile, il movimento impossibile, false promesse, e poi il disprezzo sistematico di questi governi dominati da un'arroganza ripugnante, che dicono apertamente, come se fossero, diciamo, loro i padroni del popolo palestinese, non ci sarà mai uno Stato palestinese qui. Questi arroganti che si comportano come padroni e schiavisti, che dicono, si permettono di dire quale deve essere il destino di un altro popolo. Da questo punto di vista la condizione del popolo palestinese è la più terribile. Poi vorrei io ricordare qualcosa. Naturalmente il profluvio di mediocrità, di viltà, di conformismo è quello di dire siamo al fianco di Israele. Non costa niente e ti guadagni punti per essere accreditato nei salotti mainstream, perché non costa nulla. Israele ha diritto a difendersi. Io domando, forse sono l'unico, tu sei fra i pochi, siamo fra i pochi che fanno questa domanda. E quali sono i diritti dei palestinesi? Non hanno i palestinesi diritto a vivere? Non hanno i palestinesi diritto a decidere in che modo si governano? Non hanno i palestinesi diritto a vedere che i loro figli studiano come i figli di qualsiasi altra gente, di qualsiasi altro popolo? No! Non una parola per il popolo palestinese, ma non in presenza naturalmente delle atrocità che abbiamo visto, che naturalmente suscitano un moto di solidarietà, ma anche in tutti questi anni, ma anche quando c'erano gli attacchi della polizia israeliana ai musulmani che volevano andare in preghiera. Allora, niente, sì, quattro cronachette da quattro soldi. Abbiamo una cosiddetta comunità internazionale, perché nessuno ha detto ai governanti israeliani, voi dovete rispettare le risoluzioni internazionali 194, 242, 338. Sono risoluzioni che rispettate avrebbero risolto i problemi. Ma gli israeliani, parlo dei governanti, io non parlo del popolo israeliano, anche amici israeliani, non, ma sono molto angosciato per loro, come sono angosciato per gli amici palestinesi. Però avere una parola di solidarietà con questo popolo, una parola per dire non è civiltà sottoporre un popolo a quelle condizioni di vita. Una prigione a cielo aperto, la Cisgiordania, è una scatola di sardine sigillata a Gaza. Io quando studiavo alle medie, neanche al liceo, ho saputo, studiando alle medie l'Iliade, che l'assedio è un atto di guerra. L'assedio è un atto di guerra. Gli israeliani, i governi israeliani raccontano la fabula che si sono ritirati da Gaza, ma dopo essersi così ritirato, aver ritirato quel po' di coloni, cosa hanno fatto? Hanno sigillato i confini, perché controllano i confini terrestri, i confini sotterranei, i confini marittimi, lo spazio aereo, l'energia, l'elettricità e l'acqua. Questo sarebbe essersene andati? È una trappola per topi Gaza. L'ONU 2 anni fa l'ha dichiarata territorio inabitabile. Ma nessuno dice niente. Allora, perché ci si stupisce questa esplosione terribile di violenza? Quando tu capisci che non hai il minimo di speranza. Parlano, fanno ogni tanto degli incontri per delle photo opportunity, non hanno mai fatto nulla. Si era arrivati con Rabin, per se faccio un esempio, agli accordi di Oslo. Perché la comunità internazionale non ha detto ai governanti israeliani, siete arrivati ad un accordo, mettetelo in pratica, almeno quello? No, nulla. Per il mondo, per la comunità internazionale, i palestinesi devono vivere come degli schiavi, devono vivere come dei topi, devono vivere nelle condizioni più atroci. E questa la chiamano la civiltà occidentale. Questa è la più atroce forma di barbarie. 70 anni per Gaza, 75 anni di una vita infernale. E se vogliamo essere molto generosi, 56 sono gli anni per la Cisgiordania. Devastazioni di ogni struttura topografico esistenziale, ma di cosa stiamo parlando? Io lo so che mi si scatenerà addosso, come si scatenerà addosso a te un profluvio di criminalizzazioni, perché noi cerchiamo di pensare, di farci delle domande, perché per noi gli esseri umani sono uguali, Alessandro.
Assolutamente.
Non c'è differenza tra gli esseri umani, israeliani o palestinesi, palestinesi o israeliani, sono esseri umani.
Assolutamente.
Per la morte, la violenza che subiscono gli esseri umani, per me non cambia, ma non posso rinunciare a pensare, perché se rinunci a pensare criticamente vuol dire che tu sei complice della distruzione di questo mondo. Perché quando le sostituiscono il pensiero critico, e io te lo manderò, sono molto confortato dall'aver letto un articolo di Gideon Levy, il grande giornalista israeliano, che proprio con un'analisi puntuale, lucida, come fa sempre lui peraltro, analizza proprio questo evento dal punto di vista delle azioni dei governanti israeliani che l'hanno provocato. E lui è un israeliano, vive in Israele e scrive su un giornale israeliano. Allora, io credo che, per quanto è estremamente difficile la nostra posizione, Alessandro, estremamente difficile, e anche considerata con disprezzo, magari diranno che siamo complici dei terroristi.
Certo.
Ecco, io ho dedicato la mia vita a una cultura di minoranza, la cultura ebraica del centro-est Europa, ma io dalla vicenda degli ebrei ho imparato una cosa, una, principale: si sta con gli oppressi, si sta con gli oppressi, mai a nessun titolo con gli oppressori.
E guarda Moni, io ormai ho le spalle larghe, ne ho avute tante di accuse, e penso sempre che per me guardarmi allo specchio, nel senso esercitare, come dicevi tu, il pensiero critico, è la più grande ricchezza, come dire, il più grande anche status di sicurezza mia personale che sono riuscito a raggiungere. Ergo, io mi sentirei un verme se dovessi scegliere il silenzio al pensiero critico per salvaguardare magari una carriera, per farsi accettare meglio da un mondo, per avere più spazi e tutte cose che sappiamo. Io ho fatto la mia scelta, io sto dalla parte degli oppressi. Quando sono stato recentemente nei campi profughi palestinesi in Libano, dove vivono cittadini palestinesi da decenni che non possono tornare nelle loro case, nelle loro terre occupate, ma non possono neanche tornare a visitare, a far visita ai loro familiari, che vivono in tante piccole, tra virgolette piccole, Gaza, perché poi questi sono i campi profughi palestinesi, dove quando vado sono andato a portare aiuti, ovviamente Adi Battista va nei campi dove ci stanno terroristi, certo che ci staranno anche i terroristi, io non li ho visti, ma c'è gente che pensa che l'unica soluzione sia la lotta armata, certo che c'è, e io ho sempre ritenuto, lo disse Craxi da Presidente del Consiglio, che la lotta armata fosse controproducente. Oltretutto io credo veramente nella gestione non violenta dei conflitti, io ci credo veramente nell'unica soluzione diplomatica di tutti i conflitti, non ci credo che una guerra, sempre per citare Terzani, esisterà mai una guerra capace di porre fine alle guerre, non ci credo, perché vedo la storia, perché studio, perché ho sempre studiato la storia, non ci credo, ma che vi sia un crescente numero di cittadini palestinesi, per di più giovani. A Gaza 800.000 persone, bambini, non hanno vissuto nessun'altra realtà diversa dalla prigionia. Non è mai esistita nella storia dell'umanità una prigione a cielo aperto, una scatola di sardine, come diceva Moni, dalla quale è impossibile fuggire quando arrivano le bombe. Non è mai esistito un assedio di una città così grande o di una striscia così grande, in realtà così piccola, 360 km quadrati se non erro, per anni, per decenni, dove vivono 2 milioni e passa di cittadini che non hanno conosciuto, molti dei quali, vi dicevo, non hanno conosciuto altra realtà diversa dalla prigionia. Nel rapporto di Save the Children pubblicato il 15 giugno del 2022, che si chiama Intrappolati, c'è scritto che 4 bambini su 5 a Gaza soffrono di depressione. La metà di questi ha pensato al suicidio. E quando arrivano le operazioni israeliane, e ce ne sono state tante, bombe che colpiscono, ripeto, un palazzo, anche un target di ufficiali, di pezzi grossi di Hamas, è normale che c'è una strage di civili. Quello è terrorismo, tale quale come altre forme di terrorismo, tale quale. Qual è il punto? Il punto è che, dato che rispetto all'Ucraina, no, è stato detto in ogni modo, no, c'è un oppresso e un oppressore, e si evita di ragionare in maniera critica, invece oggi ragioni in maniera critica. Io non sto dicendo che agli oppressi vadano, che occorra dare armi agli oppressi. Non l'ho mai detto, perché non ci credo nella soluzione militare e nella lotta armata. Non ci credo! Però è evidente che oggi c'è un oppresso e un oppressore, oggi, da decenni, e che gli oppressori sono gli israeliani. È evidente. In Cisgiordania c'è una forza di occupazione militare in un territorio che non è loro.
Ma poi,
controllano i fronti, controllano i confini, anche lì, dove si usa una moneta che è la moneta israeliana, dove vengono continuamente spinti colonia ad occupare.
700.000 colonie, Alessandro.
Certo. Che sono cittadini israeliani armati spesso e protetti dall'esercito israeliano, e hanno il compito di espandersi, cioè di colonizzare quella terra e di cacciare via di fatto da quella terra i palestinesi. Questa è la realtà. Questa è la realtà. E lo dice un altro rapporto che si chiama The Amnesty International, pubblicato il 1 febbraio 2022. Il rapporto di Amnesty, dal titolo L'apartheid in Israele contro la popolazione palestinese, un crimine di sistema di dominazione, un crimine contro l'umanità. È un rapporto di Amnesty International, all'interno del quale si parla di intenzione di dominare ed opprimere i palestinesi. Lo scrive Amnesty. Segregazione giuridica e territoriale, violenze di coloni su cittadini inermi sotto gli occhi consenzienti di militari israeliani, crimini contro l'umanità. E vi do quest'altra notizia, perché è sempre più difficile convincere, ma non soltanto cittadini palestinesi, molti cittadini, che parte del mondo arabo, che sostiene sempre ogni giorno di più Hamas, una parte consistente, io non so, non potrei dire la maggioranza, però credetemi, ci sono state manifestazioni di giubilo in Yemen, in Iraq, in Egitto, nel mondo arabo. Le popolazioni, parliamo, no? Che spesso e volentieri sentono tradite poi dai governanti dei paesi del mondo arabo, reputano giorno dopo giorno che l'unica soluzione sia la lotta armata, perché non c'è stata nessun'altra strada. L'11 novembre scorso il Comitato delle Nazioni Unite sulla decolonizzazione ha votato una risoluzione a maggioranza, l'Italia ha votato in maniera vergognosa contro, per chiedere l'intervento urgente della Corte Internazionale di Giustizia affinché per affrontare le occupazioni territoriali a danno dei palestinesi. Cioè abbiamo un organo importante delle Nazioni Unite, non vincolante, ma un organo importante, anche perché sapete, le Nazioni Unite, la maggior parte delle risoluzioni che producono non sono vincolanti, molte, anche quelle prodotte dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, sono state bloccate al potere di veto, se contro Israele, dagli Stati Uniti d'America, come altre volte il potere di veto l'hanno esercitato i cinesi e i russi. Per me è uno scandalo il potere di veto, figurate. Però se un comitato contro la decolonizzazione delle Nazioni Unite vota affinché intervenga rapidamente la Commissione Internazionale di Giustizia per affrontare quello che sta avvenendo a danno dei palestinesi, come dire, se ne occupi la giustizia, e viene disatteso tutto questo. Cioè, ma un palestinese dice: non c'è soluzione diplomatica, io farò la fine di un topo, io morirò qua dentro in questa scatola di sardine. Oppure un cittadino della Cisgiordania pensa: tra 20 anni questa casa non ci sarà più, ci sarà una casa molto più bella abitata da cittadini israeliani. Lo pensano tutti, perché questo è l'obiettivo, lo pensano tutti. E la cosa grave, tu prima dicevi, Moni, ti lascio la parola con una domanda, la cosa grave è che coloro che oggi ragionano e provano a fare un ragionamento critico. Io già lo so, no? Di Battista va con Moniovani, Moniovani ha giustificato, Di Battista giustificazionista, state dalla parte, siete antisemiti, solite balle, tra l'altro Moni è ebreo, tra l'altro. Ma il dramma è che io e te, tra l'altro, diciamo da anni, io tantissimo negli ultimi anni ho scritto articoli su articoli, aver visitato i campi profughi palestinesi, sostenendo, guardate che la rabbia crescerà. Coloro che per anni dicono questa situazione porterà a una rabbia sempre maggiore, oggi sono quelli che vengono accusati a giustificare la rabbia. Cioè coloro che l'hanno prevista in un certo senso. Prevista. Io mi sono segnato una frase di Brecht con la quale ho chiuso un articolo che ho scritto dopo la mia terza visita ai campi profughi palestinesi in Libano, per collaboro con giornalisti del Millimetro. Brecht disse: tutti a dire della rabbia del fiume in piena e nessuno della violenza degli argini che lo opprimono, disse Brecht. A te ti chiedo invece, Moni, dal punto di vista della impreparazione di fatto dell'intelligence israeliana, Ti ha sorpreso questo buco enorme, appunto, delle autorità, dell'esercito, dell'intelligence israeliana?
Sì, mi ha sorpreso naturalmente, ma per un momento poi che cosa ho pensato subito dopo? Dici, per forza, quando tu entri in una routine di... e ti sei convinto che tu sei il paese che ha la sicurezza più garantita del mondo, allenti. E poi quando appunto per fare traffici politici come quelli che fa Netanyahu, che gli risparmiano la prigione, ti circondi di incapaci, imbelli, fanatici, che però non sanno quello che devono fare. Com'è possibile che un movimento di qualche migliaia di missili sia passato inosservato ai leggendari servizi segreti israeliani? Evidentemente per questa ragione. L'arroganza ti porta a credere che tanto tu, a te non potrà mai succedere una cosa del genere, perché tu hai un sistema, hai costruito un sistema perfetto. C'è un detto ebraico che dice: Dio acceca chi vuole perdere. Quando continui con una... senza domandarti, ma quello che faccio è giusto? Ma quello che sto facendo è accettabile? È secondo le regole della più comune e della più, come dire, assiomatiche delle morali, cioè il mio simile è come me. Il mio simile è un essere umano come me e io devo nei suoi confronti praticare il rispetto del suo statuto, delle sue titolarità. Se dimentichi queste cose, ecco che ti perdi. Io credo, vedi, che la cosa peggiore che possa capitare ad un essere umano non è quello di essere vittima, ma quello di essere carnefice del suo simile. Perché vuol dire che hai abdicato a quello che è il senso stesso dell'appartenere alla specie umana e al suo cammino. Pensa che nel Levitico c'è un verso che dice: se trovi l'asino del tuo nemico smarrito, prendilo per la cavezza e riportaglielo. Cioè persino il tuo nemico deve essere guardato come un essere umano, non come qualcuno che non appartiene al genere umano. Dopodiché è ovvio, questo scatenarsi di violenza, anche selvaggia, perché nasce da una violenza subita, da una repressione interminabile, ma soprattutto da una condizione che non ha la minima via d'uscita né nel presente né in prospettiva.
È così.
E allora ecco che arrivano queste forme anche di violenza selvaggia che sono terribili, angoscianti, ingiuste, sempre bisogna chiedersi perché tutto questo succede. Perché tutto questo succede? E allora bisogna cercare di capire. Quando si dimentica di fare l'analisi critica del modo in cui vivi, sei perso, non hai più, perdi il tuo statuto di essere umano, perché l'intelligenza, la capacità di analizzare e di giudicare criticamente i fenomeni, per questi governanti israeliani, l'autorità militare palestinesi non sono un popolo, praticamente devono sparire. Non si capisce come, ma devono sparire. No? E allora tutti questi governanti sono nascosti dietro un dito, dimenticando che lì c'era un popolo, soprattutto con i suoi giovani, e ce ne sono tanti di giovani, e si sa che i giovani sono quelli che meno sopportano l'oppressione, le ingiustizie, la brutalità. E allora poi si perde il controllo, no? Quando uno reagisce perché ha subito, perde anche il controllo. E io credo che, io mi auspico che questa vicenda, invece di dare la stura al profluvio delle banalità, no? I terroristi è l'unica democrazia nel Medio Oriente. Una democrazia non occupa terre non sue.
È evidente.
Una democrazia non sottopone a oppressione, non arresta arbitrariamente le persone che sono sotto la sua responsabilità. Quando si occupa un territorio, è tua responsabilità garantire il benessere della popolazione che è sotto la tua occupazione. Allora, tutti gli elementi primari è che il mondo occidentale ha deciso che i governanti israeliani devono avere l'impunità qualsiasi cosa facciano. Ed è un orrore questa cosa. È un orrore. E dall'orrore non può che nascere orrore.
Tra l'altro, Moni, quando io ho visitato, io veramente vi dico questa cosa, io non ho mai trovato un luogo dove sistematicamente fossero assenti tutti i diritti umani, tutti quanti, economici, sociali, civili e politici, come nei campi profughi palestinesi in Libano. Io sono stato in Libano, non sono entrato a Gaza, mi sarebbe piaciuto tanto andare a Gaza e vedere e documentare e scriverne. Mi sarebbe piaciuto, ma è impossibile entrare. E molte persone mi dicevano, guarda che la nostra condizione di vita, credetemi, condizione non umana. Quello che ho visto io non è una cosa da essere umano.
Certo.
Nei posti più poveri che ho visto durante la mia vita, i quartieri complicati di Medellin, di San Pedro Sula, luoghi atroci, sono stato in Congo, in Katanga, una povertà enorme. Ma altre forme di diritto vi sono. Relazioni sane, possibilità di andare a giocare in un certo senso lontano da casa. Non vedersi piovere delle bombe addosso, cioè io non ho mai visto, e mi hanno detto che Gaza è molto peggio, una realtà più disumana nella mia vita come quella che ho visto nei campi profughi palestinesi. E io alle volte mi domandavo, io oggi sono papà di due figli, ma se io fossi papà di due bambini della stessa età in questo campo profughi palestinese in Libano, cosa penserei nel guardare i miei figli che crescono non da esseri umani, in povertà, impossibilità di uscire, impossibilità di vedere i loro parenti fuori, con l'idea di sentirsi neanche cittadini di serie B, non esseri umani. Che cosa penserei nel vederli crescere depressi, nel vederli tentare il suicidio, pensare di uccidersi perché quella non è vita? Come reagirei io come padre? Cosa farei? E oggi, se io fossi un cittadino israeliano, padre o fratello, sorella o figlio di cittadini israeliani trucidati dai combattenti di Hamas in quella realtà lì, cosa penserei? uscirebbe fuori una rabbia, la voglia di radere al suolo Gaza con delle bombe, di buttargli una bomba atomica e poi cospargere il sale. È questo che ti dà la rabbia. È questo il momento del ripensamento, del momento di fermarsi, non di mettere, come fa il governo Meloni, la bandiera israeliana su Palazzo Chigi o la bandiera israeliana sul Parlamento europeo. Come dire, siamo schierati, stiamo dalla parte del governo israeliano, di fatto dunque di coloro che opprimono oggi. Questo non serve a niente, serve a prolungare il conflitto. Leggo Moni di 24-48 ore una operazione di terra dentro Gaza, già è stata fatta, eh? Guardate, gli israeliani, già sono entrati i soldati israeliani dentro Gaza, perdendo anche uomini e facendo di fatto stragi, perché poi sono armatissimi. Quindi gli butteranno le molotov, spareranno, bombarderanno con il supporto aereo, stragi di civili e di combattenti, chiaramente di Hamas, e moriranno anche dei soldati israeliani. Questo. E che cosa si risolve? Voi pensate che questo farà terminare la violenza e magari non ci aumenteranno i livelli di sicurezza, Netanyahu si salverà dai suoi processi, si dimenticheranno i reati che ha commesso, si dimenticheranno le problematiche interne, tutto l'Occidente dirà Israele è l'unica democrazia, nuova corsa al riarmo, gli americani diranno bisogna armare di più Israele che di armi ne ha, ma così il complesso militare industriale americano è contento, i soldi delle tasse degli americani finiranno nuovamente nelle grandi fabbriche di armi, stessa situazione in Europa, c'è quest'altro conflitto, c'è il Medio Oriente che sta esplodendo, c'è l'Iran che si sta armando, bene, ci dobbiamo armare pure noi, anzi tiriamo fuori dal patto di stabilità le spese militari, non hanno tirato fuori le spese sociali dal patto di stabilità in Europa, ma escludiamo dal patto di stabilità le spese militari, questo è il mondo. E secondo voi tra 20 anni io e Monio Vadia, sperando di esserci ancora, ci saremo senz'altro tutti e due, non faremo questi ragionamenti del genere dicendo se 20 anni fa la comunità internazionale avesse agito e ragionato, esercitato il pensiero critico, come avrebbe dovuto fare dopo l'11 settembre, non buttando, creando nuovi conflitti. E guardate come sta il mondo, che oggi il mondo è più sicuro rispetto al 12 settembre? È più sicuro oggi? Le guerre dovunque, questa guerra mondiale a pezzetti, con un'enorme, evidentemente, perdita anche di potere, in un certo senso. Un mondo già che sta diventando multipolare. Dimenticheremo la guerra in Ucraina, dove coloro che si sono schierati contro sono stati massacrati. Filo Putin, oggi filo Hamas, ieri filo talebani. Questa è la narrazione. Cosa ha portato questa narrazione? Ad un mondo più giusto? Alla risoluzione dei conflitti? Ad una guerra che ha posto fine alla guerra?
Le altre cose, l'Afghanistan è il paradigma, gli americani sono stati 20 anni in Afghanistan, hanno speso non so se 9 triliardi di dollari per lasciare le condizioni peggio di come l'hanno trovata. Ma non importa, è che le guerre sono un grande affare per loro e quindi continuano a non solo a farle, ma a provocarle. Perché ci sono due tipi di guerrafondai, quelli che fanno le guerre e quelli che le provocano facendo finta di non entrarci niente.
Sì, è evidente.
Così è. Ma insomma, Alessandro, noi che siamo persone che hanno una coscienza e che rispondono alla propria coscienza, io credo che dobbiamo continuare a provocare dubbi e a proporre altri sguardi, altre griglie interpretative, sperando che poi ci sia una, posso dire, anche da parte di gente delle generazioni future, una capacità di ribellarsi a questo stato delle cose, che è uno stato che secondo me rischia di portare veramente alla distruzione dell'umanità.
È così.
E poi sappiamo che un missile con una testata nucleare può partire. Sai, dicevo un paio di giorni fa che noi tutti esseri umani siamo debitori a un colonnello dell'Unione Sovietica, il colonnello Petrov, di essere ancora vivi, perché sugli schermi dei radar e dei computer sovietici comparvero missili americani e questo straordinario uomo capì che era un errore nel sistema di monitoraggio e che non erano davvero dei missili. E questo uomo ha salvato l'umanità dall'apocalisse nucleare. Quanti lo conoscono il colonnello Petrov? Questa umanità è così. poi veramente, se tu pensi l'Europa che oramai è solamente un simulacro anche grottesco, cioè è nata una guerra in Europa, questa dell'Ucraina, era un'occasione preziosa per dire agli americani, cari amici americani, statene fuori, ce ne occupiamo noi, vediamo come possiamo. No, la prima cosa da fare, la NATO, armi, guerra, sì, Putin entra per fare questa sua operazione speciale, noi cosa facciamo? E noi rilanciamo, e così la distruzione, l'Ucraina diventerà un campo di morte, senza, con una gran parte dei cittadini che non ci saranno più. Vabbè. Naturalmente è comodo dire è tutta colpa di Putin che è come Hitler, ma le persone che hanno cervello e sono anche magari dei militari, come il nostro generale Fabio Mini, o come anche studiosi statunitensi, hanno detto non è così che è andata. Non è che Putin e Hitler si sono svelati una mattina per invadere, capisci, il mondo libero. È che dopo aver provato ripetutamente di fare capire che la sicurezza della Federazione Russa era messa in predicato da questo allargamento della NATO, siccome nessuno gli dava retta, questa è la mia opinione, lui ha detto devo fargli capire che faccio sul serio. Perché tanto questi alle mie proposte non proprio mi trattano come se fossi un pezzente. E allora, e ci sono studiosi statunitensi che hanno scritto fior di saggi su questo. Erano contrari molti uomini politici americani, fra cui per esempio anche Robert McNamara, l'ex ministro della difesa, quello che bombardava il Vietnam. Lui si è dichiarato contrario all'allargamento della NATO. Quindi non è che siamo solo noi, capisci, sovversivi, cattivi. Ci sono delle persone che sono anche conservatrici, ma che hanno un cervello per pensare.
Moni, io ti ringrazio. Per me la cosa che davvero mi fa più paura è, come dicevi tu, l'inconsistenza. L'Europa è diventata un simulacro. E ci tocca sperare nella Cina. La Cina è riuscita comunque a far sedere sullo stesso tavolo e ha portato comunque a dei, non c'è stato il fuoco, comunque a un tavolo di negoziato sauditi e iraniani che si detestano rispetto al conflitto in Yemen. Ce l'ha fatta. Oggi tocca sperare nella Cina.
Ah,
capito come siamo messi?
È paradossale, posso essere, ma
è paradossale.
Che al di là del regime che governa la Cina, sul quale si possono esprimere tutte le critiche che si vogliono, i cinesi hanno millenni di cultura, hanno fatto una rivoluzione, hanno alle spalle un pensatore come Confucio, che è molto percepito nella formazione cinese. E speriamo, cosa vuoi? Certo, una cosa noi finalmente l'abbiamo potuta vedere in modo inequivocabile. Gli Stati Uniti non hanno nessuna credibilità per portare una soluzione diplomatica.
È così.
Perché hanno portato solo guerre preventive, umanitarie. Io ho proposto a un editore di tradurre un saggio straordinario di uno studioso statunitense che ha scritto dei libri che sono delle pietre miliari. In italiano uno, molto voluminoso, si chiama Il libro nero degli Stati Uniti d'America. Un altro si intitola Con la scusa della libertà. E quello che io voglio far tradurre e pubblicare adesso ha questo titolo paradigmatico. Il prodotto di esportazione più mortale degli Stati Uniti. Due punti, la democrazia.
È vero, è vero. Comunque, grazie Moni e
grazie a
davvero
te.
Dico a tutti di riflettere, perché l'unica speranza vi è se davvero...
Allah. Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة الصلاة خير من النوم الله أكبر الله
وطني صفقة جو صفقة جو صفقة جو جو